L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Ciao Chiara.
Ciao Federico, benvenuti a tutti gli ascoltatori.
Allora, intorno al 1990 successe un fatto molto importante nella storia della ricerca scientifica, che magari è poco noto perché il settore degli insetti, pur essendo un campo spettacolare, non è così, come dire, aggredito da tutte le comunicazioni scientifiche. Ci sono altri ambiti che vengono più trattati.
Più attractive, però esatto. Non è vero in realtà, lo vedremo.
In quegli anni, come risultato di lunghe ricerche, venne fuori che sul nostro pianeta c'è un animale che in realtà è composto da, in alcuni casi, centinaia di milioni di altri animali, animaletti. Stiamo parlando delle formiche.
Sì, e del superorganismo che compongono.
Esatto.
Adesso lo spiegheremo.
Cioè la formichina piccola in realtà non è un animale, è un pezzo di un animalone.
E perché ne parliamo adesso?
Ne parliamo adesso perché sono usciti, rieditati da Adelphi, due libri, Le formiche tagliafoglie e Le formiche, entrambi scritti da Edward O. Wilson e Bert Holdobler, che era il ricercatore con il quale lui fece queste ricerche. E quindi è davvero interessante poter leggere questi due testi, in particolare Formiche, forse, che descrivono questo superorganismo. E a parlare di formiche, qui noi abbiamo un grosso esperto.
Direi proprio di sì. Allora, per chi ci segue da anni lo sa, l'avrà già sentito, infatti diamo il benvenuto e il bentornato a Gianumberto Accinelli. Benvenuto a Darwin.
Bene, grazie, un saluto a tutti quanti.
Professore, allora, lei è entomologo, narratore della natura, racconta un sacco di bellissime storie. Dopo ricordiamo appunto anche il suo libro Voci della natura, proprio gli insetti raccontano il mondo, che è edito da Il Battello a Vapore, fatto molto bene, con delle bellissime immagini, molto carino anche per i bambini, anche appunto in vista del Natale, secondo me è molto carino. Però partiamo dal tema, appunto questa riedizione di questi importanti testi che appunto lei ci confermerà, descrivono il comportamento di questo superorganismo, macroorganismo formato dalle colonie di formiche, che sono in sé degli insetti veramente strepitosi.
Sì, Wilson nel 1990 pubblica questo Formiche, che tra l'altro è un libro davvero godibile, si legge facilmente, tant'è che ha vinto il premio Pulitzer per la letteratura, quindi un testo scientifico che riesce in qualche modo a catturare l'attenzione di tutte le persone. E lui ipotizza appunto questo superorganismo, cioè lui sostiene che la formica non è un individuo, ma è come se fosse una piccola cellula appartenente a un organismo decisamente più grande, che è l'intera colonia, proprio il formicaio, perché lui dice che parte di questo superorganismo è anche il formicaio, anche il nido. Lui sostiene, fa questa metafora, che il formicaio è l'apparato scheletrico. E poi ci sono le formiche che in qualche modo foraggiano, ci sono insomma tantissimi compiti, esattamente come le cellule di un organismo come il nostro, per esempio. Lui critica anche la terminologia, lui parla delle formiche operaie, ma lui sostiene, io sono d'accordo con lui, che è un termine improprio, cioè l'operaia è una persona che va al lavoro, e in effetti è così, però non è soggiogata a un potere più alto. Per esempio anche la formica regina, in realtà secondo Wilson, secondo gli entomologi, è l'apparato sessuale femminile, mentre i maschi sono gli spermatozoi.
Ah, quindi proprio, come dire, ci sono delle funzioni molto precise di ogni singolo organo che compone questo organismo, diciamo così.
È esattamente così. Il superorganismo assolve a tutte le funzioni di un normale organismo. Quindi si procura il cibo attraverso le formiche, quelle che vanno a foraggiare, si depura, ci sono delle formiche che depurano l'intero formicaio, e poi c'è l'apparato sessuale femminile, che è costituito dalla formica regina, e invece l'apparato sessuale maschile, che sono le formiche cosiddette alate, sono i maschi, sono loro che atti appunto a riprodursi.
Per essere più precisi, questi, come dire, sottoinsiemi, no, dell'organismo, che sono come gli organi, agiscono non comunicando tra loro, cioè ognuno fa il suo lavoro, ma E questo è il grande mistero, non ha consapevolezza
di essere una parte del tutto.
Come noi probabilmente è difficile interrogarle, ma insomma le cellule del fegato possono anche non sapere nulla di quelle dei polmoni, no? Non è stata spiegata, bisogna prenderla così, insomma.
Allora, è vero che le cellule non hanno una consapevolezza, è molto difficile sostenere che una singola cellula, così come una singola formica, possa avere una consapevolezza. Non è vero che non comunicano, le cellule del nostro corpo comunicano attraverso, per esempio, gli ormoni, attraverso il sangue, ma soprattutto gli ormoni, e la stessa cosa succede nelle formiche. Le formiche hanno un complesso, si chiamano feromoni, sono degli ormoni però esterni, con i quali comunicano con le vicine. Questo, diciamo così, costellazione di feromoni crea un macrosistema che in qualche modo si funziona da solo, esattamente come funziona da solo il nostro organismo. Vi faccio un esempio per spiegare in maniera un po' più pratica. Non so se avete mai notato le formiche viaggiare in fila indiana.
Certo.
Stanno seguendo una traccia odorosa. Ci sono delle formiche nel formicaio che prendono il nome di formiche esploratrici. Sono loro che vanno in giro nel territorio a cercare il cibo. Esattamente, una sorta di naso, sì, esattamente. La mano, la mente che cerca il cibo.
Gli occhi.
Potremmo usare gli occhi, esattamente. Potremmo usare tante metafore. Bene, quando queste trovano una fonte alimentare, ecco che tornano indietro nel formicaio, ma come tanti pollicini lasciano delle tracce odorose che noi non sentiamo. Ma le formiche, come tutti gli insetti, vivono nel mondo degli odori. E quindi le altre formiche, le sorelle, perché sono tutte sorelle, tutte figlie della stessa madre, sono tutte femmine, le componenti di un formicaio, seguono questa traccia fino ad arrivare alla fonte alimentare e poi la prendono, la portano nel nido. Ecco, questo è un esempio di comunicazione tra le formiche.
Dirò magari una cosa un po' scorretta o insomma approssimativa, però ricordano un po' il comportamento delle cugine api, che si comportano in maniera un po' simile, insomma. Anche lì si può forse parlare di macrosistema, insomma, di macroorganismo.
Assolutamente, sì. Allora, in realtà superorganismo viene utilizzato per la prima volta nelle formiche da Wilson, perché Wilson è un mirmecologo, quindi uno studioso di formiche, ma in realtà questo termine si adatta perfettamente a tutti gli insetti eusociali, cioè quelli che hanno una socialità molto stretta, cioè quelli che hanno all'interno della famiglia una divisione in ruoli ben definita. Le formiche hanno le caste. Cioè, se una formica nasce operaia, rimarrà operaia per sempre. Mentre invece l'ape è più democratica. Quando sfarfalla, cioè esce dalla pupa, è nutrice, poi diventa ceripara, cioè costruisce il nido di cera, e poi diventa bottinatrice e finisce la carriera come guardiana. Quindi, insomma, è un insetto in carriera l'ape, al contrario invece della formica.
Quindi sono un po' meno superorganismo, diciamo, le api.
Beh, no, in realtà lo sono quanto le formiche. Una cosa straordinaria del superorganismo sono le sue capacità cognitive. Cioè, sia la formica sia l'ape sono degli insetti, ovviamente, quindi hanno un cervello microscopico, più piccolo di una capocchia di uno spillo. Ma tutte insieme riescono ad avere dei comportamenti straordinari. Per esempio, l'ape è l'unico animale capace di un linguaggio simbolico, cioè di comunicare cose che non sono presenti nel qui e ora. Un uccellino, per esempio, può comunicare la paura alla vista di un falco, per esempio, e però non lo può raccontare alla sera ai suoi amici uccellini, perché non ha un linguaggio adatto a raccontare qualcosa passata. Le api invece ci riescono, attraverso la famosa danza 8.
Certo.
Cioè, proprio una vera e propria danza che significa qualcos'altro, significa fiori, significa alberi fioriti, significa una direzione, eccetera. Esattamente come facciamo noi, anche noi usiamo dei simboli, in questo caso verbali, per raccontare cose che però in questo momento non ci sono. Cioè, le api, le formiche in questo momento non ci sono.
Anche lei,
ma
prof,
non siamo capaci.
Nel suo libro Voci della Natura ovviamente dedica un capitolo alle formiche, la formica e lo scarabeo, e inizia proprio sì. Un po' così, se vogliamo, su questo concetto di, come dire, esercito, di guerrieri, che in realtà appunto sono delle guerriere, perché
sono
esattamente come le api,
sì.
Sono tutte femmine.
Sono tutte femmine in realtà sterili, cioè non possono deporre le uova, perché l'unica in grado di deporre è la regina, esattamente, è la regina. Ma è la stessa cosa un po' succede nelle nostre cellule, cioè solo le nostre cellule sessuali sono delegate alla riproduzione. Tutte le altre no, invece
no,
sono nel nostro caso non hanno proprio una sessualità, non hanno un genere.
Sì.
Nel caso invece delle api, delle vespe, sì, hanno un genere ed è quello femminile.
Volevo che il prof raccontasse brevemente la storia del suo capitolo del libro, quindi magari se brevemente ce la racconta, secondo me è molto carina.
Ce la dica.
Nel 1914 le api spezzano un sogno dal Capo al Cairo. Gli inglesi volevano costruire una strada nel 1914 capace di congiungere Città del Capo in Sudafrica con il Cairo in Egitto, ma tra queste due nazioni c'era l'Africa orientale tedesca e i tedeschi non volevano assolutamente che nelle loro terre passasse una strada. Ecco perché nel dicembre del 1914 gli inglesi attaccano i tedeschi con la speranza appunto di costruire questa strada. Inglesi, l'esercito inglese è decisamente più numeroso, sta addirittura per vincere, è così sicuro d'avere la vittoria in tasca che a mezzogiorno preciso si ferma per una pausa e inizia a mangiarsi una banana matura, cioè i soldati iniziano a sgranocchiare la banana matura. Dalla foresta vicina arrivano degli sciami di apri africane ferocissima, inizia a pungere gli inglesi che sono costretti a una disastrosa ritirata.
Ma
e quindi i tedeschi vincono. Ma come mai? È sempre questione di feromone, di comunicazione. Quando un'ape ci punge, ci spennella, libera nell'aria una sostanza chiamata feromone d'allarme. Questa sostanza avverte le altre e sta dicendo: attenzione, qui c'è un nemico, pungete. Ebbene, l'odore del feromone d'allarme delle api è identico all'odore della banana matura.
Ma
semplicemente non si sono capiti i soldati e le api, non si sono capiti, con conseguenze disastrose.
Che guaio. Senta Cinelli, però io le devo chiedere una cosa che mi sono sempre domandato. Va bene,
certo.
C'è il superorganismo, però poi c'è la singola formichina che abbiamo capito. Detto rapidamente, cos'è che hanno dentro? C'hanno un cuore, dei polmoni?
Certo, allora hanno un cuore, sono degli animali simili a noi in miniatura. Non hanno i polmoni, hanno delle trachee, cioè sono proprio delle strutture, dei tubicini, delle specie di cannucce che portano l'ossigeno direttamente negli organi vitali. Il nostro ossigeno viaggia grazie al sangue, grazie a questa proteina che prende il nome di emoglobina, invece li va direttamente. È per questo che sono così piccoli gli insetti, perché l'evoluzione li ha costretti a una dimensione ridotta. Perché se questo tipo di respirazione funziona benissimo in un animale piccolo, ebbene funzionerebbe molto male in un animale molto più grande. Perché banalmente l'aria non potrebbe passare agevolmente attraverso queste cannucce grandi. Ma invece nel piccolo funziona egregiamente. Secondo alcuni scienziati, gli insetti non provano fatica. La fatica è dovuta all'acido lattico, questa sostanza che i nostri muscoli producono quando vanno in anaerobiosi, in assenza d'ossigeno. Ebbene, il sistema respiratorio degli insetti è così efficiente che i muscoli non producono mai acido lattico. Quindi lavorano sempre.
Quindi uno spazio decisamente molto più efficiente, diremmo, in termini ecosostenibili.
Esatto.
Ricordo i due libri, Le formiche tagliafoglie e Formiche, editi da Adelphi, e li trovate, ormai sono in libreria.
E io ricordo, salutandolo, il libro del professore Gianumberto Cinelli, Voci della Natura, gli insetti raccontano il mondo, edizioni Il Battello a Vapore. È sempre un piacere ascoltarla, prof. Grazie, arrivederci.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
L'abbiamo detto tante volte e continueremo a ripeterlo, c'è bisogno di un apporto di tutti, di tutte le possibili realtà per riuscire a correggere questi problemi di sostenibilità del nostro pianeta, di vivibilità di questo grande comparto problematico. Certamente fa parte tutto ciò che è la gestione ecologica delle grandi città, delle grandi aree metropolitane, ma anche probabilmente di quelle intermedie. In queste aree è possibile ragionare su ciò che si può fare dal punto di vista ambientale, per esempio, e di questo parleremo dal punto di vista botanico. Si può ragionare in un modo che sembra controintuitivo, e cioè non dobbiamo vedere la città come qualcosa sulla quale si può agire in modo molto molto meno efficace di quello che si può fare in altre aree ambientali, che sono quelle più verdi, quelle della campagna, i boschi. C'è la possibilità di mettere insieme, anzi addirittura di aggiungere.
Non dobbiamo per forza metterle in contrapposizione.
In contrapposizione, ecco. Esatto. Però adesso proviamo a entrarci, sì, con più precisione, con il nostro ospite Guido Agnelli. Benvenuto Agnelli.
Benvenuto a Darwin.
Grazie, un saluto a tutti.
Allora, io dicevo all'inizio che bisogna mobilitare tutte le forze possibili. Lei ed altri fate parte, insomma, di un gruppo di agronomi, botanici, avete tutta la preparazione scientifica necessaria, che però può operare sul campo e in particolare può fare qualcosa molto singolare in questi progetti che riguardano le città. Ne stanno partendo diversi in Italia, che puntano a mettere più verde, più alberi, insomma più giardini. Ci dica un po' com'è, può essere diverso questo tipo di intervento da quello che noi tendiamo a pensare.
Sì, no, noi siamo un gruppo di professionisti, diciamo, del campo ambientale, perché ci riuniamo in una piattaforma che si chiama Ecosystem Services Biodiversity Naturality, EcoSBN. Sono un agronomo, c'è uno scienziato ambientale, un naturalista, quindi uniamo, diciamo, le nostre professionalità che abbiamo sviluppato in diversi interventi e diverse, diciamo, carriere, diciamo, proprio perché crediamo che il tema del verde pubblico, del verde urbano, più nello specifico, oggi più che mai debba essere visto in una chiave un po' onnicomprensiva, ecco, che esuli dalla semplice visione estetica o ricreativa che spesso ha caratterizzato la sua interpretazione, diciamo, negli ultimi decenni.
Cosa vuol dire?
E
vuol
in
dire
che modo?
In città potremmo avere cose molto singolari, particolari, che magari non è possibile fuori, anche perché la città ha un suo microclima, no?
Certo, ma più che avere cose particolari, che sicuramente sì, già questo esiste, credo che sia l'interpretazione del verde pubblico che debba cambiare in questo senso, nel senso che il verde deve essere considerato un'infrastruttura alla pari come tante altre, proprio perché è in grado di approvvigionare, diciamo, i cittadini, le persone, di una serie di servizi che vanno al di là di quello, appunto, ricreativo, e che sono per esempio servizi di regolazione del clima, sì, degli inquinanti, che sono tutte cose fondamentali in questo periodo in cui la città diventa, diciamo, il luogo in cui il cambiamento climatico, i problemi del cambiamento climatico hanno le loro conseguenze più dure, diciamo così.
Cioè, lei sta dicendo che in alcuni casi si potrebbero utilizzare, ad esempio, delle specie vegetali non solo, diciamo, come decoro, con caratteristiche, come dire, estetiche e di bellezza e di decoro, appunto, urbano, ma che abbiano anche delle funzionalità, come, appunto, ad esempio, abbassare magari la temperatura, aumentare l'umidità, cioè avere più attenzione anche a questo tipo di aspetti.
Certo, sì. Sì, dobbiamo considerare tutti i ruoli che questa infrastruttura svolge all'interno della città. Una città che in questo momento, diciamo, appunto, è minacciata dalle conseguenze del cambiamento climatico. Intanto perché è il primo contributore del cambiamento,
certo,
climatico, ma poi proprio le modifiche così incisive, diciamo, nell'ecosistema naturale che ha portato la città, pensiamo alla copertura del suolo, ai riscaldamenti, eccetera, fa sì che le conseguenze del cambiamento climatico siano molto più forti. Qui uno dei temi grandi sono le isole di calore, per esempio, cioè il fatto che nel periodo estivo ci siano diversi settimane, temperature molto elevate, soprattutto nei climi continentali, in cui anche le minime stanno sopra i 22-23 gradi a causa del flusso di calore che arriva dalle superfici, così come tutte le conseguenze derivanti dagli fenomeni atmosferici più forti, più concentrati, eccetera.
Dovendo mettere insieme sia aspetti estetici che funzionali, quello che lei ci sta dicendo è che, per esempio, insomma, se scoprissimo che i bambù, quelli grossi che si trovano in Africa, possono avere una grande funzione per l'ambiente e la temperatura, però sono anche bellissimi da vedere. Qui in città si possono mettere perché resisterebbero, perché avrebbero su bene?
Ma certo, la biodiversità in città è sempre più elevata di quella nelle aree rurali circostanti, proprio perché la città in realtà offre delle nicchie molto diversificate rispetto all'ecosistema naturale, diciamo rurale, per esempio dal punto di vista climatico. La cosa fondamentale è capire che in questa varietà utilizzabile l'attenzione deve essere posta sul servizio che questa varietà può dare alla città in termini strategici, cioè una città che oggi tra l'altro vede anche alcune delle sue funzioni più tipiche, per esempio pensiamo al luogo del lavoro, no? Che probabilmente potrà cambiare in qualche modo dopo un anno di smart working, quindi la città, se subisce anche la conseguenza del cambiamento climatico che ne determina, diciamo, un peggioramento delle qualità della vita, rischia effettivamente di perdere la sua funzione che ha svolto finora, no?
Beh, poi sto pensando a tutti i cortili, no? Lì si potrebbero mettere delle piante particolarmente...
Tu vorresti seminare bambù ovunque.
A me piacerebbe il baobab, piacerebbe il baobab.
Sarebbe fattibile, non so.
Ma cresce lentamente, però mi pare,
No, beh, più che altro diciamo che c'è un dibattito rispetto alle specie da utilizzare in città, nel senso che per lo più si è cercato di porre l'accento sulle specie autoctone.
Esatto, sì.
Per molto tempo la provenienza autoctona delle piante da utilizzare è stato uno dei criteri fondamentali, e questo in una visione in cui la città si collocava all'interno di una rete ecologica che la collegava anche alla parte rurale fuori dalla città fino alle aree, diciamo, collinari o montuose a più elevato valore naturalistico, e quindi che permettesse poi anche una certa mobilità degli organismi viventi, degli animali, eccetera. In questo senso, dunque, utilizzare specie autoctone ha senso, perché si crea una rete omogenea
tra fuori e dentro.
Certo.
Tra fuori e dentro. In realtà ci sono dei contesti urbani in cui questo ragionamento oggi forse non è più tanto valido, nel senso che hanno così tanto modificato quel contesto iniziale di partenza, per esempio appunto attraverso l'aumento della temperatura, la copertura del suolo, le caratteristiche edafiche del suolo, quindi un suolo che è pieno di macerie, di infrastrutture, molto drenante, eccetera, eccetera, che l'utilizzo di piante autoctone non è più consigliabile. Pensiamo a una città come Milano, che è la mia città e quindi la conosco un po' meglio, ha un microclima, per esempio nelle zone centrali, che è più vicino a un clima di una località ligure che a la bassa pianura o all'area prealpina.
Quindi lei metterebbe al posto dei platani, metterebbe
banane
delle palme,
anche delle agavi.
No, si scherza, bellissime. Però insomma potrebbe essere.
Il concetto è un po' questo.
C'è stata molta polemica, no? Ricordiamo quando
certo, in Piazza Duomo.
Banane, palme, i banani davanti al Duomo.
Ma in realtà però a volte, diciamo, il verde deve essere valutato anche per le funzioni che può dare, e nel momento in cui ci troviamo in un contesto così modificato le specie autoctone a volte soffrono e quindi non sono funzionali allo scopo che ci diamo, che è appunto quello di rendere la città più resiliente rispetto ai cambiamenti climatici, più vivibile, riqualificare i quartieri attraverso il verde pubblico, aumentare anche, diciamo, il valore degli immobili anche che si affacciano su queste aree, perché i cittadini possono fruire di aree particolarmente belle, interessanti, cioè, per la propria vita.
Va bene, credo che il concetto sia chiaro. Concentratevi per questi problemi di traffico sulle liane, che poi facciamo dei corsi di Tarzan e lasciamo andare le automobili. La liana però no, credo che abbia bisogno di una foresta equatoriale, no? Non credo sia...
No, le liane che stanno anche da noi, se la Clematis vitalba è una clematis nei nostri boschi.
Sì, siamo pronti ad aprire il corso.
Sulle circonvallazioni si possono mettere.
Esatto.
Guido Agnelli.
Grazie,
Guido Agnelli, grazie.
Va bene, grazie a voi.
Buon lavoro. Beh, però se mettiamo anche le piante esotiche, mettiamoci certo. anche dei leoni.
Sì, ma perché no? Poi sai le liane come sono, la mobilità completamente ecosostenibile.
Esatto, con
sì,
la liana.
Ecco, ci penseremo, va bene. Grazie ascoltatrici e ascoltatori per averci seguito fin qui. Tutte le altre puntate le trovate sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Ciao Federico, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara.
Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.